Nord, Sud, Ovest, Est.
Di nuovo buona mattinata e buon ascolto da Elena Cresani. Questa trasmissione oggi è dedicata all'America Latina, praticamente due continenti, perché metà quasi, insomma una buona parte anche del continente nordamericano è latino per via del Messico, una parte della California lo è, la Florida in parte anche, la si può definire tale. Comunque un'area grandissima di circa 20 milioni di chilometri quadrati con 650 milioni di abitanti. E oggi si parte inforcando una bella moto per andare a fare un giro del Messico con Guido Bossicco. Faremo da Città del Messico, che forse è la città con più musei al mondo, passeremo dalle rovine Maya, andremo anche nei luoghi dove i fuorilegge sono di casa. In tutti i casi saremo anche accompagnati dalla musica, per esempio da quella dei Maroon 5.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Ecco, un po' di mariachi, che così siamo in tema. Siamo in Messico e ci accompagna in Messico Guido Bossicco. Lui scrive reportage di viaggio su diverse testate italiane, si occupa di comunicazione culturale, produce video, si occupa di progetti internazionali, ha pubblicato diverse cose, tra le quali ultimamente Raccontare il viaggio, 30 lezioni dalla scrittura all'immagine, pubblicato dalle edizioni del Touring Club Italiano. Buongiorno Guido, ben arrivato.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Allora, adesso inforchiamo una moto. E partiamo per questo viaggio in Messico. Diciamo che gli Stati Uniti coast to coast in moto si sente, ogni tanto è già un bel viaggio,
ma
qualcuno è un grande classico, qualcuno te lo racconta, però il Messico insomma ha degli aspetti un po' diversi, vuoi il clima torrido, vuoi la nota notoria pericolosità del paese che si sa insomma è piuttosto fitto di criminalità, quindi diciamo complimenti per l'idea.
Grazie. Diciamo sul problema del carro del caldo torrido ce la siamo cavata bene perché sono andato in novembre e quindi era la fine della stagione delle piogge, non del tutto perché un po' di acqua è capitata e soprattutto nella parte nord che è dove ho girato con la moto non faceva particolarmente caldo, temperature miti. Sull'aspetto della pericolosità è un argomento che esiste ed è vero, oggettivamente si guardano i numeri eccetera, ma è anche parte di quel pacchetto di pregiudizi con cui ogni viaggiatore, io per primo, tutte le volte parto, qui è questo, in un altro paese può essere la difficoltà, le strade malmesse, nell'altro può essere la polizia pericolosa, nell'altro può essere qualunque altra cosa. La verità è che certo che ci sono questi pericoli, la verità è che forse in questa epoca i pericoli più grandi sono nei grandi posti frequentati dai turisti, l'abbiamo tristemente visto, quindi anche sotto casa nostra, e soprattutto è che se parti con uno spirito un po' aperto, disponibile, con una finta ingenuità, ma con gli occhi aperti, normalmente a me non è mai capitato, ho fatto viaggi dall'Oriente, dall'India alla Malesia fino appunto al Messico, in Africa, in Medio Oriente, nel Caucaso eccetera, e non ho moto, a piedi, in pullman, non ho mai avuto un problema. È una fortuna, naturalmente domani può succedere, ma quando viaggi soprattutto da solo in una situazione apparentemente vulnerabile, paradossalmente sei più protetto dalle persone che ti stanno intorno. E detto questo, nello specifico del Messico, se proprio non vai a ficcare il naso in mezzo alle piantagioni o nelle grandi ville dei narcos che non so neanche dove siano, diciamo che nessuno ha interesse a disturbarti. Altra cosa è la microcriminalità che c'è in tutti i posti del mondo, però insomma.
Quindi fare attenzione al portafoglio e con buon senso come si va da tutte le parti.
Esattamente, direi che questa cosa vale in una qualunque città svizzera, italiana, ovunque, dove c'è un po' di gente, quando c'è una festa. Tra l'altro siamo stati in Messico proprio nei giorni della festa dei morti, per cui di gente ce n'era veramente tanta, eppure stati benissimo.
È andato tutto bene, quindi è un viaggio molto recente, fresco fresco di racconto.
Un viaggio fresco fresco di racconto, tra l'altro appunto ne scriverò su un settimanale svizzero che è Azione a gennaio, quindi uscirà un primo reportage di questo viaggio, proprio in anteprima in Svizzera.
Quindi adesso qualche anticipazione.
Sì, esatto, l'anticipazione di tutto sarà oggi.
Benissimo. La moto, che moto è?
Allora, lì ho affittato naturalmente una moto. Io di solito
già partire con la moto da qui è un'impresa.
C'era un pezzo
di casse enormi.
Esatto. Mi è capitato di andare verso Oriente partendo da casa fino in Cina con la moto, ma su questo lato.
Mi è capitato. Scusate, cosa ha detto? Mi è capitato. Va bene, proseguo pure.
E questa volta, diciamo, il pensiero non ha sfiorato anche per questioni di tempo. Quindi l'ho affittata là cosa non facile. Il mio primo innamoramento è stato per una piccola motoretta 125 di una certa marca, Italica con la K, che vedevo ovunque, ma che invece affittano solo per consegne a domicilio, cioè insomma per uso di casa. E devo dire meglio così, perché quando l'ho vista era veramente inaffidabile, sembrava una cosa.
Quindi quelle andate per far pochi chilometri.
Sì, io ero già lanciato, siccome mi è capitato di fare dei viaggi con la Vespa, con gli scooter, ho detto vabbè, questa già invece oggettivamente non era adatta, quindi ho trovato invece in affitto una moto 300 di cilindrata, una Kawasaki, quindi una moto enduro, diciamo, molto da viaggio, proprio molto standard, E è andata benissimo, eravamo in due. Tiene
due moto?
Due sulla stessa moto.
Ah, sì, non via. Facile, cioè, diciamo che le cose semplici.
Sono andato con la mia compagna, la quale è una più viaggiatrice di me, quindi diciamo nessun problema da quel punto di vista lì. Ma in realtà viaggiare in due in moto è divertente, anche perché appunto non è usuale vedere, in questo caso avevamo targa messicana naturalmente, ma ci si riconosce quando si è, diciamo, dei turisti. Non è usuale vedere appunto viaggiatori magari in posti lontani in due su una moto con poco bagaglio, eccetera, come sono abituato a viaggiare, a usare.
Allora, questo poco bagaglio è molto interessante, ne parliamo dopo aver ascoltato però una canzone. C'è insomma un po' di sapore messicano anche in quello che arriva. Santana e Maná con Corazón Espinado. parlando di Sud America, anzi di America Latina più esattamente oggi con questa trasmissione Nord, Sud, Ovest, Est. Siamo in Messico, stiamo viaggiando in moto con Guido Bosticco. Stavamo accennando e abbiamo detto ripartiamo da qui, dal bagaglio, perché è una cosa estremamente personale il viaggio in moto. Ciascun motociclista ha il suo modo di organizzarselo. Tuttavia, se volete raccontarci un po' della vostra esperienza oppure darci una testimonianza o chiedere anche un'informazione, potete utilizzare il nostro numero WhatsApp 0798739825. Allora, Guido Bosticco, il bagaglio per due persone su una moto che era un po' così, perché ho capito che non si trattava appunto di una moto gigantesca, che cosa conteneva?
Allora, in questo caso, essendo stata una moto in affitto, aveva meno materiale per emergenza meccanica, ma in altri casi anche mi è capitato di portare quello, per cui quando si fa un viaggio in moto necessariamente bisogna avere un po' di fili, cavi, quello della frizione, quello dell'acceleratore, tutte cose che si possono riparare o da soli o con qualcuno che ha un po' di manualità, ma deve avere il pezzo, l'olio per il motore, la catena, quindi un po' di oggetti vanno per il motore,
sì,
se poi è un lungo viaggio magari hai le camere d'aria, se ce l'hai o il copertone. In realtà l'altra parte è freddo, se è una stagione fredda, quindi qualcosa per coprirti, ma per quanto mi riguarda generalmente viaggio nei periodi più caldi, quindi non ho mai delle cose enormi. Invece pioggia sì, quindi un pezzo di roba per la pioggia, e questo è un altro pezzetto. Un amico motociclista mi disse portati sempre dietro un tiro di 5 metri di corda tipo da montagna, perché se una moto magari cade, si infossa da qualche parte, tu a mano non la tiri mai fuori, ma magari con una corda la tiri su. Io l'ho sempre portata per scaramanzia, non l'ho mai usata, per fortuna è sempre lì. E l'altra cosa da ultimo sono i vestiti, però siccome esistono le lavanderie a gettoni, le lavanderie degli alberghi o altri sistemi di questo tipo, io normalmente non porto via più di, diciamo, 5-7 giorni di abbigliamento, perché tanto ogni tot, siccome poi non è che si dorme all'addiaccio in tenda necessariamente, anzi ormai più passano gli anni più magari cerchi un albergo non di lusso, ma insomma un posto dove poter
con la sua doccia
posare le ossa, esatto,
un giaciglio morbido,
esatto. E uno delle foto classiche dei viaggi in moto di solito è quello appunto di quei 5 o 6 cerchi di lavatrice che ci sono nella lavatrice a gettoni, nella lavanderia a gettoni, quindi magari ti fermi una mezz'ora, lavi, asciughi, insomma, e ti riporti a casa tutto, ogni 5 giorni lo fai.
Ma poi in questo viaggio avete indossato la tuta da motociclista o insomma infradito e vi andare?
Ma ormai devo dire che ammetto con una certa vergogna che ho viaggiato per un po' di tempo con l'infradito eccetera. Quando ho cominciato a fare dei viaggi più impegnativi, più lunghi, mi sono abituato a vestirmi in modo più adeguato, non grandi cose, però anche perché ho sempre usato motociclette di bassa velocità e questo anche, però sicuramente almeno la giacca con spalle e gomiti è una cosa che si deve avere. Per il resto io uso delle scarpe non particolarmente protette, non lo dico con orgoglio, però insomma quello fa parte un po' del mio diminuire il bagaglio, una scarpa diciamo da trekking che possa andare bene un po' per tutto. E, però sì, insomma, le protezioni ovviamente più lungo il viaggio, più impegnativo, più vanno sicuramente considerate. Però devo dire che anche da quel punto di vista lì, oggi ci sono, o uno ama i giubbottoni di pelle anni 60 eccetera, oppure ci sono dei materiali molto molto piccoli, sottili, che puoi piegare e mettere e sono protettivi dal punto di vista anche della sicurezza, quindi non lo considero,
non incidono più nel bagaglio,
no, non più di tanto.
Questo viaggio è cominciato da dove e qual è stato il suo giro? Giusto,
sì,
proprio velocemente,
sì,
perché
sì.
E poi dopo ci soffermiamo su qualche tappa.
Allora, il viaggio in Messico in realtà è stato molto più lungo, perché poi una seconda parte è stata in automobile nel Chiapas, ma nella parte nord è stato sostanzialmente da Città del Messico verso nord-ovest, in tutto lo stato del Michoacán, quindi fino a, lì c'è una città che si chiama Morelia, e poi c'è un lago che si chiama Lago di Pátzcuaro, intorno al quale abbiamo girato per poi ritornare nuovamente verso Città del Messico. Quindi guardando Città del Messico, la fascia di sinistra, diciamo così, sinistra, okay, in alto.
Guardando una mappa.
Esatto, una mappa occidentale. Perché...
Eh sì, perché poi è tutto un po' relativo, no? Se sei in Australia, esatto, è tutto diverso il punto di vista. Continuiamo tra poco, dopo aver ascoltato questa canzone di Taylor Swift, con il nostro ospite Guido Bosticco.
Se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves que yo sigo así, te lo diré sinceramente. Vivir la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Tal vez viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante viajé y disfruté, no sé si más, como cualquiera, y así todo esto fue a mi manera. Tal vez gané o tal vez perdí, tal vez lloré o tal vez reí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final.
Beh, sicuramente tutti hanno riconosciuto questa canzone famosa, resa famosa da Frank Sinatra, My Way, ma nella versione messicana, a mi maniera, uguale al dialetto più o meno.
Sì, sì, assomiglia infatti.
Guido Bosticco insegna scrittura creativa all'Università di Pavia, ha pubblicato di recente una guida, un libro per imparare a raccontare il viaggio, e oggi ci racconta il suo più recente, cioè in Messico in moto. Questa canzone non è arrivata a caso, perché?
Questa canzone risuonava in un luogo in cui appunto sono stato durante questo viaggio. Il luogo si chiama Santa Ana, quindi Sant'Anna, ed è un piccolissimo villaggio a, diciamo, 10 chilometri da Pátzcuaro. Pátzcuaro, se lo cercate su Google, scoprite che è questo paese sul lago di Pátzcuaro, appunto, al centro del quale c'è un'isola che si chiama Gianizio, molto famosa perché durante le notti dei morti fanno una celebre, diciamo, processione con le barche, eccetera. Tutto ciò reso famosissimo da due elementi: da un cartone animato Pixar Disney che si intitola Coco, che è stato fatto 2, 3, 4 anni fa, non mi ricordo, dove c'è la storia di un ragazzino che vuole suonare, la famiglia non vuole, eccetera, eccetera, e si svolge durante la notte dei morti, il Dia de Muertos, anzi, il giorno dei morti, la notte, eccetera. Ed è ambientato in un paesino che è a una ventina di chilometri da questo Sant'Anna, dove pure sono stati. È ambientato, o meglio, è ispirato, perché è un cartone animato. E l'altro è uno 007 degli ultimi, che si intitola Spectre, che inizia le celebri scene iniziali prima della sigla, no, di 007, la scena action per eccellenza, si svolge a Città del Messico durante la cerimonia, la parata del giorno dei morti. Quindi queste due cose hanno reso questa festa in Messico ancora più famosa, perché parliamo di una festa che è una specie di grandissimo carnevale, beh, ha un valore religioso, eccetera, eccetera, ma poi anche dal punto di vista estetico, quindi molto molto frequentata. E quindi Pátzcuaro è uno dei posti dove ci sono più turisti in questo senso. A 10 chilometri da lì c'era questo piccolo paese, invece, dove non c'era nessuno, cioè, e quindi con la tua motoretta te ne vai lì tranquillo. Siamo andati lì perché eravamo alla ricerca di un'altra cosa che ha a che fare con la morte, ma che non con il giorno dei morti, che è una santa abbastanza nota anche questa in Messico, che si chiama Santa Muerte. Cioè è una divinità che ha le sembianze di una Madonna, è vestita con gli abiti, diciamo, classici rinascimentali, azzurri, rossi, eccetera, però è la morte, è uno scheletro, conserva in mano la bilancia da una parte, il mappamondo, ha una civetta ai piedi, su tutta la simbologia della morte. Questa santa mischia qualcosa di precolombiano con qualcosa di cristiano, eccetera, ed è stata rinverdita, diciamo, nella devozione intorno agli anni 70, perché c'era un piccolo a Città del Messico, nel quartiere di Tepito, cioè il più pericoloso fra i quartieri di Città del Messico, un piccolo altare che una signora ha messo di questa santa, e quindi ha cominciato a diventare la santa cui sono devoti i fuorilegge, i narcos per eccellenza, ma non solo, i fuorilegge, i diseredati, le prostitute, i ladruncoli, tutti quanti. Questo altare è accessibile solo se tu vai un po' accompagnato da qualcuno del posto, un posto così, ma noi ci siamo trovati invece in quest'altro posto, siamo a 7-8, da 5-6 ore da Città del Messico, questo Santa Ana, dove sapevamo che c'era un tempio dedicato a questa Santa Muerte, molto importante, ma importante per i devoti, perché completamente, ripeto, assenza di turismo, eccetera. Siamo arrivati e risuonava questa canzone, o meglio, arriviamo e c'è un portone, c'è un piccolo bar, c'è una con fuori uno con un macete in mano, insomma, un po' spaventoso. Già subito l'inizio non era dei migliori, però dico: ma sì, ma sì, ci sono anche da noi, no? Sai quelle frasi che dici: ma sì, no? Mi sembra tranquillo. Una porta che dava su un patio, e accanto un portale di una chiesa, essenzialmente metallo e pietra, quasi un prefabbricato. Quindi entro nella chiesa e vedo questa chiesa, che è una chiesa a tutti gli effetti, con i banchi in stile cristiano, diciamo, solo che tutta l'iconografia era rappresentata da, appunto, scheletri morti, eccetera, più un crocifisso, qualche santo, cioè un misto di queste cose. Ma seguendo questa versione di A Mi Manera, non questa, ma molto simile, suonata in questo modo dai gruppi mariachi, no? Quelli tutti vestiti di nero, con le borchie, eccetera, entriamo in questo patio che era la casa di un boss abbastanza noto locale, che ha costruito nel suo patio un tempio, un tributo a questa Santa Muerte. Ci sono centinaia di statue, di effigi, c'è di tutto, gatti impagliati, cose di tutti i tipi, e c'era questa banda di 8-10 mariachi assoldata dal boss, che suonava in continuazione allietando questa giornata. Ovviamente siamo entrati un po' in punta di piedi chiedendo se si potesse entrare, grande accoglienza, ci mancherebbe, e quindi siamo girato, diciamo, per una mezz'ora, 40 minuti in questo posto allucinante.
È insolito, decisamente insolito. Insolito. Mi fai venire in mente gli ossari che ancora qualche volta si possono vedere, però insomma hanno tutto un altro significato.
Qui diciamo c'è una grande, molto, in più è ragione dei morti, per cui questi fiori arancioni che forse qualcuno ha in mente, che si usano in Messico per addobbare, era tutto colorato, c'è questa musica. Quindi,
comunque
diciamo,
appunto suonavano i mariachi,
i mariachi,
questo contesto era il giorno dei morti.
A mi maniera, in maniera squarciagola.
È comunque un po' rassicurante avere dei mariachi che suonano in una specie di santuario di questo genere.
Sì, anche perché quello appunto è un santo a cui ci si rivolge prima di fare una rapina, prima di compiere così, perché vada tutto bene. Insomma, cioè, quindi diciamo musica, cioè, alla fine sei in un ambiente diciamo protetto in qualche modo, basta che stai alle regole,
stai al tuo posto. Qualcuno ci sta chiedendo chi sono gli artisti che suonavano a mi maniera nella versione che vi abbiamo fatto ascoltare. Era il Mariachi Juvenil Guadalupano, ma ce ne sono sicuramente tantissime altre di versioni. Continueremo con i racconti veramente gradevoli del nostro ospite di Guido Bosticco, ma ne abbiamo anche un'altra che arriva tra poco per parlarci della cucina della regione. Adesso però ascoltiamo un brano di Ronan Keating.
Got my tail in a spin. Hey baby,
Questo viaggio nell'America Latina non può trascurare la gastronomia. Più in particolare vogliamo parlare di quella dell'America Centrale per conoscere alcune specialità che si preparano per le feste. E la cuoca in viaggio è Viviana La Pertusa.
Il periodo di Natale è molto sentito in Messico, dal momento che questo paese è fortemente legato alla religione e alla spiritualità, ma anche alle tradizioni popolari. Fortissima è l'usanza delle posadas, tradotto letteralmente le locande. Si tratta di festeggiamenti molto sentiti e partecipati che si svolgono dal 16 al 24 dicembre e sono 9, come i mesi di gravidanza di Maria. Ogni sera le famiglie messicane ricordano e rappresentano in processioni viventi il vagare di Giuseppe e Maria a Betlemme, cercando un luogo per riposarsi e stare al sicuro. Si portano candele e si canta, e alla fine della processione le famiglie aprono le porte di casa e regalano dolci agli invitati. L'ultima posada si celebra il 24 dicembre, intorno alle 23:30, per poi riunirsi in preghiera dopo lo scoccare della mezzanotte. In questa notte si porta in processione anche Gesù e allo scoccare della mezzanotte ci si riunisce intorno al bambino, si intonano i villancicos, canti di Natale, e si prega. Buona parte delle famiglie messicane, dopo l'ultima posada, ha come tradizione la rottura delle pifiatas o pignata, una pentola di terracotta o cartone riempita di caramelle, confetti, arachidi, arance, tecocotes, un frutto simile alla prugna, e dolci. La pentolaccia viene rotta da un componente della famiglia precedentemente scelto, bendato e armato di bastone, che gira 3 volte su se stesso e, grazie ai suggerimenti degli altri, arriva a colpire l'oggetto fino a romperlo. La pentolaccia ha un significato profondo nella tradizione messicana. Essa infatti simboleggia il peccato. La persona che la rompe rappresenta la fede, mentre il contenuto rappresenta tutte quelle benedizioni che si concedono a chi si libera dai peccati. La cena della vigilia è più importante del pranzo di Natale, in cui di solito si aspetta la visita di amici e parenti per fare il rescalentado, il riscaldato, lo scaldare cioè il cibo rimasto dal cenone del giorno prima, cucinato in abbondanza. I piatti tipici prevedono il baccalà, il rimerito, una zuppa di ortaggi a foglia verde, il tacchino ripieno di mandorle, il punch tradizionale caldo con zucchero di canna, cannella e uva secca, e il rosca de reis, un pane dolce tipico per festeggiare l'arrivo dei re magi. Il piatto tipico della città di Puebla è il chiles en nogada, un peperone verde, chili, ripieno di carne di maiale e frutta, accompagnato da salsa di noci, la nogada appunto, e chicchi di melagrana. Solitamente si prepara per festeggiare il giorno dell'indipendenza del Messico, il 16 settembre, visto che i colori del piatto ricordano quelli della bandiera, ma gli abitanti di Puebla ne vanno talmente fieri che ormai lo propongono anche durante le feste. Nella Repubblica Dominicana il Natale arriva presto. Già a partire dal 10 di ottobre cominciano a sentirsi canzoni natalizie alla radio, si dipingono e decorano case ed edifici e da fine novembre iniziano pranzi e cene tra colleghi di lavoro, amici o familiari, balli e sorteggi a premi. Una festa fa seguito all'altra e in dicembre è un continuo festeggiare e brindare. I dominicani che vivono all'estero tornano a casa carichi di regali per tutti. Insomma, un po' come in tutto il mondo, anche in questo angolo dei Caraibi a Natale si mescolano tradizioni religiose e mondane. La notte della vigilia si trascorre con i familiari più stretti. Non può mancare la cena della vigilia con la telera, un pane dalle misure un po' più grandi del solito, che misura circa 1 metro. Il maiale arrosto o allo spiedo, il tacchino al forno, l'immancabile pollo e il riso moro de guandules. Altro piatto che non manca mai è la colorata insalata russa, a base di vegetali bolliti, soprattutto barbabietola, uova, maionese e frutta. Tra nord e sud, ma anche tra casa e casa, le tradizioni alimentari variano. Il maiale allo spiedo è tipico del Cibao, la zona nord del paese, il tacchino ripieno di San Juan de la Maguana e San José de Ocoa, mentre le pasteles en hoja, involtini di carne cotti nelle foglie di platano, tipo tamales messicani, sono originari dell'est, però il loro consumo si è generalizzato in tutta l'isola. A proposito di platano, sono affascinata da una ricetta che è simpatica già nel nome, il pastelón de plátano maduro. Una preparazione fatta a strati, con platano bollito e ragù di carne e pomodoro. completato da formaggio e gratinato in forno. Nell'aspetto potrebbe ricordare le nostre lasagne o il moussaka greco, ma racconta quanto il popolo dominicano sia legato al suo ingrediente per eccellenza e quanto sia ingegnosa e deliziosa la cucina creola. La cuoca che mi ha rivelato la ricetta esordisce con una battuta dicendo che i dominicani amano il loro pastelon, e questo è già curioso, ironico, perché a parte i politici nel paese non c'è niente di più screditato delle banane. Forse perché si pensava che il valore nutritivo del platano fosse scarso, quando invece è dimostrato che sia ricco di vitamine e proprietà. In ogni caso, la dolcezza cremosa del platano e il ricco e speziato ragù fanno del pastelon de platano maduro un piatto che vale il viaggio. Anche a Santo Domingo si consuma la rosca de Reis o roscón de Reis, un dolce di evidente importazione spagnola, presente anche in altri paesi dell'America Latina come il Messico, la Colombia o l'Argentina. La ciambella dei Re Magi, corona di pasta dolce impreziosita da canditi colorati e granella di zucchero, viene preparata attendendo l'arrivo di Melchor, Gaspar e Baltasar, los Reyes Magos, e nasconde al suo interno una fava o una statuina. Chi trova la statuina sarà re per un giorno, chi trova la fava pagherà il roscon dell'anno successivo. Ancora un esempio di come il cibo porti sempre con sé anche tradizione, goliardia o scaramanzia.
Scaramanzia, ne abbiamo parlato parecchio già nel corso della trasmissione. Grazie ai racconti di Guido Bosticco con questa santa della malavita, la Santa Muerte. Ma ritroveremo il nostro ospite tra poco, dopo aver ascoltato Luca Carboni, una grande festa come quella che ci ha descritto nella cucina Viviana La Pertosa.
Parlare della sfiga proprio non si può. E la morte no, non è mai stata un argomento pop. Rabbia e protesta non sono proprio il top. Il dolore e l'ingiustizia no, non brillano neanche un po'. Io ti dico lo so, oh, oh, ci ho provato ma no, oh, oh. I tempi son duri per non avere il sorriso sul viso. Ma che caldo che ho, oh, oh, oh. Dammi una bomba pop, oh, oh, oh. C'è la voglia di agosto che mi brucia nel petto, nel petto. Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale. Ma cosa te lo dico a fare? Non vieni più su, vieni qua su. Il mondo aspetta una grande festa, una bomba nucleare. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare. Sono tristi per natura, ma il pop è qui per dimostrarci che non è poi così duro. Ero tentato ma no, oh, oh. E va bene lo so, oh, oh. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina. È una notte che oh, oh, oh. Ma che sete che oh, oh, oh. C'è la voglia di agosto che mi brucia nel petto. Io voglio solo una grande festa, un'estate tridimensionale. Ma cosa te lo dico a fare? Non vieni più su, vieni qua su. Il mondo aspetta una grande festa, una bomba nucleare. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare.
Luca Carboni, una grande festa, proprio come quelle che insomma stiamo vivendo in questi giorni. Volevo velocemente leggere, almeno in parte, questo simpatico messaggio che ci manda un'ascoltatrice, visto che stiamo parlando di viaggio in moto. In questo caso era il Messico evidentemente, ma quello di cui parla lei è altrettanto originale in un certo modo. La moto, la mia esperienza anni 1975-80. In vacanza in Leventina, abbiamo una moto di grossa cilindrata e mio marito mi dice nel primo pomeriggio:
I bambini dormono, la nonna li cura, andiamo a bere un caffè alla Nufenen? Perché no, dico io. Si parte, il passo della Nufenen passa accanto. Lui dice, lo beviamo a briga il caffè? Ok, ci sto. Ancora una domanda, ce l'hai il passaporto? Sì, sempre. Passiamo dal Sempione? Perché no? Moto di altri tempi, comunicazione diretta non esiste se non ti fermi. Poi comunque insomma alla fine fanno un rientro per le 100 valli con lei stremata che in curva si piegava dalla parte sbagliata e cominciava a diventare un pochino pericoloso. Grazie per questa testimonianza.
Bellissimo.
Bellissimo, vero? Questo è il modo di andare in moto.
Ma sì, io poi appunto ne parlavamo prima, il modo in cui che scegli di viaggiare, cioè se viaggi in moto, ci sono quelli che viaggiano in moto perché amano la velocità e sono un certo tipo di
sempre
mondo.
Sempre meno però.
Sì, e ci sono quelli che viaggiano in moto perché amano la lentezza di questo mezzo, che può andare un po' veloce nel traffico ma lento quando deve poterlo andare, e secondo me questa è la cosa più divertente di tutte, e soprattutto il fatto che se hai il passaporto dietro sei abbastanza tranquillo, diciamo, fino a certi limiti molto lontani non hai nessun problema.
In Messico ci sono casali autostradali?
Sì, noi abbiamo fatto una parte in autostrada, una parte per strada normale, e tra l'altro in uno dei caselli autostradali che abbiamo incontrato, quindi siamo nello stato di Michoacán, a un certo punto vediamo che tutti questi 5-6 caselli hanno dei sassoni, dei massi davanti, tranne uno dove veniva coinvogliato il traffico, quindi sembrava come quando ci sono dei lavori, anche se questi massi non deponevano esattamente, non davano l'idea di un cantiere organizzato. E infatti ci siamo trovati con una ventina di ragazzi, mi sembravano abbastanza giovani, tutti con il foulard, insomma incappucciati, che avevano occupato il casello, e quindi ce n'era uno davanti con una specie di secchio con la cifra dei pesos da pagare, che curiosamente era anche inferiore alla tariffa fissa del casello, per cui era, diciamo, un'occupazione proletaria, però anche, diciamo, con un occhio al consumatore, diciamo così, e per cui era anche più conveniente, ecco, diciamo. Inoltre devo ammettere che quando ci hanno visto in due in moto ci hanno fatto passare salutandoci, anzi così, non so,
sì,
sempre
detto,
per dire che vieni riconosciuto come turista lontano un chilometro.
Lasciamoli andare questi due.
Hanno già i loro problemi.
La velocità massima che si può tenere in Messico qual è?
Mi pare che sull'autostrada fosse 110 o 120.
Che raggiungevate?
110, ma no, non molto.
Non molto.
No, non sono un fan. Io ho preso la patente della moto in realtà pochi anni fa, cioè non sono un vero centauro. Per quello anche che tifo per la moto non di velocità.
Abbiamo
ma
capito.
Però insomma 100 all'ora in autostrada, 110 ci puoi andare. Sulle strade normali come da noi 50, 70.
E le strade normali sono sempre piene di questi dossi per farti rallentare?
Sì,
che in moto deve essere impegnativo.
Molto impegnativo, in particolare li ho incontrati nel sud del Messico dove ero in macchina, ma al nord anche sono molto alti, e poi dove non ci sono i dossi ci sono delle buche tremende spesso nell'asfalto, quindi diciamo che bisogna avere...
Si va piano.
Tot occhi e
meglio.
Si va piano.
Abbiamo sicuramente la possibilità di... sapere altro, di conoscere altro di questi racconti grazie alla prossima pubblicazione che sarà su numero di
Azione. Il 13 gennaio, sì, quindi uno dei prossimi numeri ha un articolo che racconta di questa parte di viaggio in moto del Messico, un po' l'aspetto spirituale del viaggio, ecco, diciamo, che in moto secondo me si percepisce in un modo diverso, come anche in bici, come anche a piedi, certamente più che viaggiare intruppati, ecco, tutto qua.
Grazie Guido Bosticco per essere stato ospite Rete 1.
Grazie a voi, a presto.
Grazie anche ad Alessio Sturaro che si è occupato della regia tecnica, a Michela De Pedrini che ha risposto alle telefonate, e naturalmente a tutti voi che ci avete seguito. Questa trasmissione torna domani, il tema sarà l'Asia, quindi non ci poniamo confini, ogni volta grandissimi spazi, quindi ne parleremo in vari modi. E se volete riascoltarci saremo sul Play RSI tra poco, oppure su rsi.ch/nord-sud-ovest-est. A presto da Elena Caresani.
Nord, Sud, Ovest, Est.